22:30, le news della notte di Popolare Network. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo l'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Tra invii di armi da parte degli Stati Uniti e spostamenti di truppe, Israele aspetta la ritorsione iraniana, mentre le ambasciate occidentali chiedono ai propri cittadini di lasciare il Libano. Sale il bilancio dei morti in una scuola dell'UNRWA, uccise 17 persone in un raid. In Gran Bretagna scontri tra polizie e dimostranti dell'estrema destra a Liverpool, Manchester e Belfast. Da giorni le formazioni xenofobe soffiano sul fuoco di un brutto fatto di cronaca per attaccare i migranti che vivono nel paese. In Italia avanti fino al 1 milione di firme. Dopo il raggiungimento delle 500.000 necessarie per chiedere l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata, weekend di banchetti in tutta la penisola. Dieci anni fa il primo genocidio del XXI secolo, quello degli Yazidi a opera dello Stato Islamico. I morti furono migliaia, migliaia le donne vendute come schiave e migliaia ancora oggi dispersi. Buonasera da Alessandra Tomasi dalla redazione. In Medio Oriente resta alta la tensione per il possibile attacco dell'Iran contro Israele, una ritorsione all'indomani della morte del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, proprio a Teheran. Nelle scorse ore i governi occidentali hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Libano. A far pensare a una possibile escalation sono le continue minacce della milizia iraniana dei Pasdaran e l'invio di armi aggiuntive da parte degli Stati Uniti a Israele. Proprio su questo abbiamo raggiunto Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Gli americani hanno una presenza fissa in tutto il Medio Oriente, fatta di basi, di portaerei, di caccia, di intelligence, di stazioni di ascolto e di stazioni di tracciamento dei missili. Si sta ricreando e rafforzando, meglio dire, uno scudo antimissile antidrone. Nel caso ci sia la temuta rappresaglia iraniana delle milizie sciite, questo scudo, formato dagli americani, dagli israeliani, dagli inglesi e probabilmente anche da qualche paese arabo, tipo l'Arabia Saudita e la Giordania, e deve ostacolare questa pioggia di missili e di droni che potrebbe abbattersi su Israele. E quindi ecco queste iniziative. E che poi c'è anche un altro messaggio, cioè il tentativo di rafforzare per indurre l'Iran a circoscrivere la risposta.
Sul fronte iraniano, oggi i Pasdaran hanno affermato che Haniyeh è stato ucciso da un razzo a corto raggio proveniente dall'esterno dell'abitazione. E nel paese ci sono state decine di arresti per presunto coinvolgimento nell'uccisione. Intanto Hamas ha annunciato di aver dato il via a consultazioni per nominare il successore di Haniyeh, che era, lo ricordiamo, il capo politico del movimento. La distruzione di Hamas era stata promessa da Benjamin Netanyahu il 7 ottobre scorso, eppure oggi sono in corso nuove manifestazioni a Tel Aviv, organizzate dalle famiglie degli ostaggi rimasti a Gaza. Qual è il sentimento prevalente? Lo abbiamo chiesto al giornalista Meron Rapoport di 972 Meg.
L'uccisione di Ismail Haniyeh a Teheran ha bloccato, ha diminuito le prospettive di un accordo sulla liberazione degli ostaggi. C'è qualche soddisfazione dal fatto che è stato ucciso Haniyeh, che la notizia confermando che Mohammed Deif, comandante dell'ala militare di Hamas, è stato anche ucciso tre settimane fa. E c'è anche l'impressione che Israele sta guadagnando la guerra contro Hamas a Gaza. Nello stesso tempo è anche un'impressione che Netanyahu blocca ogni tentativo di un accordo sulla liberazione degli ostaggi. Chiedono di dire le cose in molto chiaro, aperto, e dire che Netanyahu è la causa del fallimento dei negoziati.
I familiari degli ostaggi chiedono questo dai vertici
dell'esercito del
Mossad, di dirlo chiaro
e di mettere la colpa sulle spalle di Netanyahu.
È salito a 17 intanto il numero delle persone morte in almeno due raid israeliani su una scuola di Gaza City, scuola usata come rifugio da migliaia di sfollati. In Cisgiordania si sono tenute diverse proteste intanto a sostegno dei detenuti palestinesi e in protesta delle incarcerazioni arbitrarie dell'esercito israeliano. Ahmed Odeh è un rifugiato palestinese che vive a Jenin.
Sì, quasi tutti i giorni, specialmente o particolarmente di notte, vengono eseguiti degli arresti, entrano nelle città e poi sanno dove andare, insomma arrestano delle persone magari accusate o c'è qualche sospetto che loro sono a favore o coinvolte nella lotta armata. Sì, di solito quando vengono arrestate delle persone rimangono almeno due o tre settimane prima che vengano processate, così si dice un processo militare, poi vengono con una detenzione amministrativa per 6 mesi, senza accusi. Questa è una pratica ormai conosciuta da parte dell'occupazione israeliana qui in Cisgiordania. Purtroppo sì, c'è questo questa paura che la situazione si peggiori, anzi c'è questo escalation, questo peggioramento da ormai da qualche anno, gli ultimi 3 anni, specialmente in Cisgiordania, anche prima della guerra.
In Gran Bretagna, dopo i disordini di ieri, seconda giornata di violenze di piazza da parte di militanti dell'estrema destra, che in diverse città del regno si stanno scontrando con la polizia. Da giorni le formazioni xenofobe e islamofobe soffiano sul fuoco di un doloroso episodio di cronaca, cioè l'accoltellamento di 3 bambine in una scuola di Southport da parte di un 17enne britannico con i genitori originari del Ruanda, questo per attaccare i migranti. Il servizio è di Daniele Fisichella.
Da Manchester a Leeds sino a Belfast, le proteste organizzate dall'estrema destra britannica continuano dopo le violenze di ieri notte a Sunderland. A Manchester le tensioni sono esplose quando i manifestanti antirazzisti e i gruppi di destra si sono trovati faccia a faccia. 2 persone sono state arrestate. Situazione simile a Hull, dove i manifestanti hanno preso di mira un hotel che ospita richiedenti asilo, danneggiando finestre e lanciando oggetti. 5 giorni dopo l'uccisione di 3 bambini a Southport da parte di un 17enne britannico, continuano in rete i messaggi anti-immigrazione e anti-islamici. Il governo e le forze dell'ordine fanno fatica a domare questa tempesta di violenza e di divisione, una escalation che mette in evidenza la necessità urgente di misure incisive contro la radicalizzazione e la diffusione di notizie false.
Ora ci spostiamo in Italia. Il Ministero del Lavoro ha respinto tutte le accuse di voler depotenziare i controlli sulla sicurezza sul lavoro sotto il cappello della semplificazione. La diffida amministrativa introdotta dal DL Semplificazioni non riguarda le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro né quelle punite con sanzione penale. Questo ha fatto sapere con una nota. Mentre sull'obbligo di assicurare 10 giorni di preavviso alle aziende prima di un'ispezione, il Ministero ha specificato che sono esonerati accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso su iniziativa delle amministrazioni. E non si ferma la raccolta di firme per il referendum sull'autonomia. Nonostante il raggiungimento delle 500.000 sottoscrizioni necessarie per la richiesta, il comitato promotore ha deciso che continuerà la raccolta fino alla soglia simbolica del 1 milione di firme. Centinaia di banchetti in tutta Italia, anche oggi. Il servizio è di Alessandro Braga.
E anche questo modulo è completo. La consigliera comunale che autentica le firme archivia il foglio mentre si fa aria con un ventaglio della CGIL. Quante sono? Oggi 30, sabato scorso 120 e mercoledì al mercato comunale altre 50, dice. Siamo in provincia di Milano, zona Martesana. Una ventina di chilometri più a est, Bassa Bergamasca, stessa scena. Una settantina oggi, quasi 200 lo scorso fine settimana. Due banchetti, le persone in fila per firmare. Dietro i tavolini, le bandiere di PD, Rifondazione Comunista, Ampi e CGL. È una mobilitazione ampia, con i militanti dei vari soggetti, a volte avversari, insieme per un obiettivo comune. In tutta Italia prosegue la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, nonostante il raggiungimento di quota 500.000 firme. La Lombardia sta facendo la sua parte. Gli ultimi dati del comitato promotore dicono che, dopo Campania e Lazio, è il territorio dove sta andando meglio. Poco sotto il Piemonte. In Veneto, terra tradizionalmente leghista, ieri si sono superate le 20.000 firme. Segno che il tema è sentito a livello nazionale, altro che nord contro sud. Certo, la Campania sta facendo la parte del leone, oltre 100.000 firme raccolte. Oggi sul lungomare di Napoli la gente andava ai banchetti in costume, con la carta d'identità in mano. Domani si prosegue in tutta Italia e poi ancora, pure la prossima settimana. Nuovo obiettivo, 1 milione di firme, ma soprattutto far capire che poi al referendum bisognerà andare a votare.
Migliaia di persone sono scese in piazza a Caracas, in Venezuela, per protestare contro la rielezione di Nicolás Maduro alle presidenziali dello scorso 28 luglio. A breve, nelle strade della capitale scenderà in piazza anche la Grande Marcia della Pace, una contromanifestazione a sostegno di Maduro. Alcuni cittadini hanno però denunciato sui social la presenza di droni sopra Caracas, con lo scopo da parte del governo di sorvegliare le strade e dissuadere le manifestazioni dell'opposizione. Poco fa i leader di Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Polonia hanno chiesto alle autorità venezuelane di pubblicare tempestivamente tutti i registri di voto per garantire piena trasparenza e integrità del processo elettorale. Ora ci spostiamo in Africa. È salito a 37 il numero dei civili uccisi in un attacco terroristico a una spiaggia della capitale della Somalia, Mogadiscio. Lo ha reso noto la polizia somala, che ha ucciso 5 terroristi jihadisti di Al-Shabaab, legati ad Al-Qaeda, dopo che un kamikaze si è fatto detonare in mezzo ai bagnanti. Ora le Olimpiadi di Parigi. Quella di oggi è stata una giornata positiva per la delegazione italiana, con un nuovo oro, il sesto, al windsurf con Marta Meggetti, e il bronzo del tennista Lorenzo Musetti sul Roland Garros. Da segnalare anche, e riguarda l'Italia per altre ragioni, la vittoria di Iman Khelif. La pugile algerina finita al centro di una umiliante strumentalizzazione politica nei giorni scorsi. Vittoria contro l'ungherese Anna Luca Hamori, l'incontro si è svolto regolarmente e oggi sabato si è conclusa la prima settimana di gare. Per il presidente francese Macron l'operazione tregua olimpica nell'ingarbugliato scenario politico emerso dalle elezioni si sta decisamente funzionando, almeno secondo i sondaggi. Il servizio da Parigi.
Quando per la corsa olimpica del ciclismo su strada oggi pomeriggio i corridori sono passati letteralmente tra due ali di folla a due passi dal Moulin Rouge, salutati sul marciapiede da tutte le leggendarie ballerine del French Cancan in tenuta di ballo, e che dopo aver risalito da Pigalle, la collina di Montmartre, cara agli impressionisti, il vincitore, il belga Remco Evenepoel, ha tagliato il traguardo sul maestoso ponte di Iena con alle spalle la Torre Eiffel e davanti il Trocadéro, una volta di più è toccato constatare che queste Olimpiadi di Parigi 2024 sono uno spettacolo senza precedenti, che resterà nella storia dei giochi olimpici. Se in più, come il caso, gli atleti di casa mietono mazzi di medaglie e titoli, si può parlare, come fa l'editoriale di oggi sul pur austero quotidiano Le Monde, di parentesi incantata. La festa è riuscita per gli atleti, che gareggiano in decori unici e indimenticabili, per il pubblico, che riempie esultante le tribune, e per il paese, la sua capitale, sotto gli occhi almeno meravigliati del mondo. Per il detestato Macron, la sua ex maggioranza sfiduciata e il suo spettrale governo dimissionario, che pure resta in carica, è una boccata d'ossigeno, per non dire un provvidenziale salvagente. Tanto che ieri, giornata di pioggia di medaglie francesi, il presidente è letteralmente passato di gara in gara per tifare platealmente in maniche di camicia, ma soprattutto per brillare almeno della luce riflessa dei successi francesi. Tra una decina di giorni la parentesi si chiuderà e Macron dovrà cominciare a fare i conti con un paese che non lo vuole più al governo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3 agosto 2014, 3 agosto 2024, nella città siriana di Sinjar si consumava 10 anni fa quello che le Nazioni Unite e molti tribunali definiscono il primo genocidio del XXI secolo, cioè quello degli Yazidi a opera dello Stato Islamico. I morti furono migliaia, migliaia le donne vendute come schiave e migliaia sono ancora oggi i dispersi. Riccardo Nuri di Amnesty Italia.
Il 3 agosto di 10 anni fa iniziava l'assedio dello Stato Islamico contro gli Yazidi nel nord dell'Iraq. In pochissimi giorni ci furono almeno 3.000 massacrati, 6.800 donne, bambine e bambini portati in Siria, soprattutto le donne e le bambine oggetto di una vera e propria compravendita ridotte alla schiavitù sessuale, i bambini mandati a combattere. Via via, soprattutto con la sconfitta territoriale dello Stato Islamico, molte delle persone rapite sono tornate, ma vivono in campi di accoglienza, molte ragazze diventate adulte, ma incinte, sono state ripudiate, alcune si sono suicidate, soprattutto diverse centinaia, ormai grandi, si trovano ancora nei campi di detenzione gestiti nel nord-est della Siria dalle forze curde sotto il controllo degli Stati Uniti, devono essere scarcerati al più presto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Grazie per l'ascolto, un saluto da Alessandra Tommasi.